non la disprezziamo, gli vogliamo bene, condividiamo la sua vita, ma è razzista, non va bene. Sai com'è il mondo del lavoro? No, com'è il mondo del lavoro? È ingiusto. Poi va bene, facciamo i conti, stiamo lì, stiamo al chiodo, ma è ingiusto e non va bene. Questo sai com'è? E com'è? La seconda parte, com'è? Non ce lo siamo più detti. Ed è successa una cosa molto semplice. È curioso dirlo negli ambienti di chiesa, perché sembra un'accusa, no? Molti dicono Francesco ci rimprovera sempre, no? E non vorrei ricadere nella stessa reazione, perché non è un rimprovero, è un modo di consolarci, è un modo di dire c'è un motivo per la fatica che facciamo, c'è un motivo. Le uscite silenziose hanno portato via le migliori energie. I più vivi, i più intelligenti, i più curiosi, i più creativi. E la parte migliore di noi, la nostra parte più viva, più creativa, più intelligente, è migrata altrove. Abbiamo incominciato a occuparci d'altro. Secondo me va benissimo così. Nel senso che abbiamo smesso di nutrire il Moloch di una macchina che non serveva più a cosa serviva. Scherzando, ieri dicevo, abbiamo costruito questo mostro della pastorale. Abbiamo l'ufficio per l'evangelizzazione dei dromedari. Ma a Vicenza non ci sono i dromedari. Pazienza, peggio per i dromedari. Noi abbiamo l'ufficio per l'evangelizzazione dei dromedari. E allora abbiamo smesso di mettere le energie lì. Io trovo che c'è un dato salvifico che ci ha spinto a dire: no, ragazzi, va bene, no? No, il parroco è carino, bravo, generoso, anche simpatico. Se vado a mangiarci una pizza insieme mi fa proprio piacere, brava persona. Quindi se mi chiede una mano per una cosa, ma sì, ma perché no? No? C'ho un po' di tempo, quello c'è bisogno, qualcuno c'è catechismo, ma gli do una mano, ma figurati, ma sì. Però poi dopo, la mia vita, le cose vere, le questioni di fondo. Se ne parlo col parroco, gliene parlo quando andiamo a mangiare la pizza perché uno come me, un essere umano come me, lo stimo abbastanza, gliene parlo, ma non c'entra niente con il resto. Quella lì è la vita, una cosa vera. Adesso, forse sto dando dei colori un po' forti, ma la direzione mi sembra questa. Quando scrivo uscite silenziose scrivo questa roba qua, penso questa roba qua. Ciascuno di noi credo può fare l'elenco degli amici che hanno silenziosamente, senza polemica, cominciato a fare altro negli ultimi 15 anni. E che rimangono nostri amici, li vogliamo bene, ci vediamo ancora, ma fanno altro. L'immagine è un'immagine curiosa, non so se alcuni di voi la riconoscono, lui sì, perché mi dice dillo. È un'immagine che per me è ancora dolorosa adesso, ed è la visita di Giovanni Paolo II in Nicaragua, quando ancora stava bene, prima dell'attentato, vedete ancora nella sua immagine un uomo forte, in piedi, e che incontra Ernesto Cardenale, monaco benedettino, che ha lasciato l'ordine per diventare ministro nel Nicaragua rivoluzionario. E il cardenale si toglie il cappello, si inginocchia quando Giovanni Paolo II saluta tutti i ministri. Giovanni Paolo II dà la mano a tutti, arriva il cardinale, non gli dà la mano, il cardinale è l'unico che si inginocchia e vedete la posizione è quella e Giovanni Paolo II gli ha detto sei fuori. Ed è, come dire, un'uscita silenziosa in mondovisione, un'uscita silenziosa in mondovisione. Se scrivete Ernesto Cardenale, sono io, Wikipedia, trovate un sacco di materiale, monaco, poeta, ministro, tante cose, eh? Figura bella, controversa, tantissime cose che si possono discutere, ma certo non un uomo che non ha amato il suo popolo e la Chiesa e Dio. E, come dire, qui c'è una invisibile chiara, no? Io ti dico che sei fuori e tu non hai diritto di parola e stai in ginocchio. Non ti tiro su, non ti abbraccio. non ti dico fratello mio, ma che cavolo stai combinando? Che si può dire, però si può dire, se ti abbraccio ti dico fratello mio, ma non è un po' esagerato? È diverso. Dunque arriviamo a una domanda capitale, che è la domanda che attraversa l'inizio del 2000, di questa storia che non passa, di questo passato che non passa, per moltissimi di noi, fatta in mille modi diversi, io qua la faccio in modo molto sintetico, ma è una domanda che mi sembra decisiva, e cioè, ma il concilio è la malattia o la cura? Perché in me molti sono giunti a pensare che il concilio è la malattia. Il problema è che il concilio è la cura, almeno questa è la mia ipotesi. E che appunto il cambiamento è già avvenuto. E la malattia è la mancanza di coraggio di non essere stati all'altezza di una sfida. Perché lo Spirito Santo, quando ha visto che il concilio aveva capito che il problema era che parola mi dice la storia da parte di Dio, dice, mo glielo dico. E ha detto una grande parola con l'effervescenza. E noi che avevamo teorizzato il metodo, ma abbiamo detto, non sento. E questo si è realizzato. Però voi capite, adesso io lo racconto un po' così, perché devo farlo in 3 minuti, ma questa è la grande questione, no? Ed è la questione che non ha smesso di attraversarci da quel momento lì, lo vediamo subito dopo, perché la questione è, avevamo visto bene o no? Ci dobbiamo fidare? Affidare? Ok, siamo stati sfidati ad andare in mare aperto. Ci siamo allontanati mezza bracciata dal bordo e abbiamo detto no. E ci siamo riattaccati al bordo. Perfetto. Mo, andiamo o no? Questa è la questione. E andiamo o no è una cosa molto seria. Soprattutto per una chiesa come la nostra, che è ancora una chiesa ricca, non solo di denaro, di strutture, di prestigio sociale, di abitudini, di tantissime cose. È dura, dire ok, andiamo. Ma 2010-2013 è un tempo di crisi grave. Anche qui, smettiamola di dire che va sempre tutto bene. Non va tutto bene, non è tutto uguale la storia. Poi, come dice il Concilio, anche le avverse condizioni umane giovano al bene di coloro che chiedono il Cristo e della Chiesa, quindi non è che dire grave vuol dire che Dio si è dimenticato di noi. No, però ciò che è grave è grave. Tra il 2010 e il 2013, pensate, le crisi legate alle questioni economiche, IOR, Marcino, le crisi legate al tema della pedofilia, le crisi di qualità e quantità della vita della Chiesa nelle chiese dell'antica cristianità, la gigantesca crisi di cui in Europa non abbiamo mai fatto caso, ma che ha attraversato 3/4 dei paesi non europei delle 7. Allora, sono anni di crisi grave della Chiesa, grave. Basterebbe da sola la questione della pedofilia come sintomo di una crisi grave, che si conclude con le dimissioni di Benedetto XVI. Anche qui, al di là del folklore, tanti secoli che non si dimette un papa, si dimette un papa, ragazzi, non è uguale a tutto. Cioè, c'era un motivo per cui per tanti secoli non si è dimesso un papa. Allora, o pensiamo che Benedetto XVI era uno screanzato, che così, cioè l'aveva presa sportiva, no? Ma se pensiamo che uno serio, che ci crede, poi che può avere delle idee che mi piacciono o no, ma che ci ha creduto davvero, che ha preso sul serio questa cosa, per amore di Dio e della Chiesa, e che dunque è arrivato alla conclusione di doversi mettere, cioè qualcosina di serio deve aver percepito o no? Cioè, deve aver avuto un buon motivo. 7-8 secoli che non succedeva, e ci sarà un motivo per cui è successo. Anche qui, continuare, prima o poi il cambiamento avverrà, ribadisco, è già avvenuto. Dice no, ma la nostra gente è brava gente. Intanto nostra di chi? Cioè, io battezzato sarei popolo di Dio. Se proprio devo appartenere a qualcuno, a Dio. Già faccio un po' fatica, ma insomma, tua no, di sicuro. Cioè, proprio per nessun motivo al mondo. La nostra gente. Cioè, c'è una questione veramente grave. Ribadisco, grave non vuol dire adesso ci disperiamo. Ragazzi, il Vangelo c'era prima di noi e ci sarà dopo di noi, finché la storia dura, perché Dio è fedele. Ma questo non vuol dire che durante noi dobbiamo avere gli occhi aperti e capire cosa ci succede intorno. Il tempo è davvero di crisi grave. Se poi uno come me l'ha vissuto da Roma, a Roma, come si sa, è troppo vicina a Roma, cioè si vedono troppe cose, vi assicuro che la moltiplicazione dell'idea di crisi grave è evidente. Ma non è una faccenda che riguarda solo Roma e i centri del potere. La cosa è grave anche intorno a noi. Che i cristiani non abbiano più un minimo di chiarezza e di parola condivisa su cosa vuol dire giusto, ingiusto, su chi è il fratello e qual è la nostra meravigliosa soluzione, non ne parliamo, così non litighiamo. Questa è una crisi grave se nelle nostre comunità non siamo più in grado di avere un minimo di condivisione o almeno una possibilità di opinioni diverse senza litigare su che cos'è giusto. Questa è una crisi grave. E dunque, a conclusione di questo passato che non passa, il problema è chi se n'è andato e chi è rimasto. Dipende da dove e verso dove. Se la domanda è chi se n'è andato dagli edifici delle chiese, chi è rimasto dentro, mi vengono i brividi. Il mio amico che dirige uno dei dipartimenti di salute mentale di una grande ASL di Roma dice: la chiesa fa un grande servizio sociale, perché tutti i matti che vi leggete nelle parrocchie non so come faremmo noi a reggerli. Ma se la domanda è chi se n'è andato e chi è rimasto vivo, forse diventa diverso. Chi se n'è andato e chi è rimasto dalla prossimità al Vangelo? La lascio lì. E terzo punto, molto velocemente, nel tempo di Francesco. Cioè, siamo arrivati al fondo di tutta questa vicenda qua. E Francesco non è un caso, ma giustamente tutti abbiamo detto: non ce l'aspettavamo, che roba, che strano, che... Ma no, sembrava non dovesse cambiare mai, è cambiato tutto, Non ce l'aspettavamo. Se uno legge la storia così, dice: qua due cose potevano succedere. O che dopo Benedetto, se guardavano, dicevano: vabbè ragazzi, lasciamo perdere, l'ultimo spenga la luce e andiamo. Perché, cioè, se la crisi è così, lasciamo perdere. Oppure bisognava dire: ok, dov'è che ci siamo confusi? Dov'è che abbiamo perso il filo? Già, il concilio. Lì abbiamo perso il filo? Ok, ripartiamo da lì. Non c'erano tante alternative, E dunque riprendere la fila. E Francesco sta facendo questa operazione. E cioè dice: ok ragazzi, ci eravamo persi. Allora, se do da mangiare a un povero mi chiamano santo, se chiedo perché non ha il pane mi chiamano comunista. Uno. Due. Cardinale. Fratello, non esagerare, proviamo a governare. Ok, due. Popolo di Dio, cioè, rimettiamo le file e pezzi, riprendiamo le fila. In un tempo meno potente, cioè con la consapevolezza che la situazione culturale non è più quella là. Parlare nel 68 era un obbligo, parlare oggi è una sfida. Il privato era automaticamente pubblico. Quando Francesco parla contro la corruzione dicono: no, vabbè, dai, adesso però, cioè, In che senso? Come in che senso? Nel senso che la corruzione è un peccato. Cioè, non è che c'è tanti sensi. Ah, ma quelli dei grandi, dei narcotrafficanti. No, 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 tutta. Beh, adesso... Perché in un tempo in cui il privato e il pubblico, alcune cose sono molto chiare. Non che si facciano, ma sono chiare. Quando uno si confonde un attimo che il pubblico è privato, bisogna dirlo. E Francesco lo dice. Senza paura. Quest'uomo qui c'ha questa caratteristica. Non c'ha paura. E credo che è il grande dono che sta facendo la Chiesa. Ci sta dicendo che si può essere coraggiosi. Scrive queste robe che tu, che io, che faccio il teologo, che sono abituato a leggere i documenti, faccio dei salti sulla sedia, no? Perché dice, no, poi non è che uno si può aspettare dal Papa che abbia tutte le indicazioni. E no, cavolo, fai il Papa. Chi sono io per giudicare? È il Papa. Cioè, chi è che sei? Il Papa. Sono 200 anni che ci dicono tutto dipende dalla somma autorità del Romano Pontefice, autorità assoluta, personale, piena, inappellabile. Chi sono io per giudicare? Ribadisco, il Papa. E lui dice, no, ragazzi, ma pensateci, ci avete i vostri vescovi, ci sono le vostre comunità, ma siete voi, no? Cioè, adesso la sto mettendo a sorridere, ma la discussione è su amore creditizia. E le diocesi italiane che fanno resistenza passiva rispetto a amore creditizia, è come quando il Papa dice alla conferenza episcopale italiana, sentite, fammi una cosa, siete una conferenza episcopale come tutte le altre, leggetevi il presidente come fanno le altre. E uno dice, e quelli hanno festeggiato, hanno detto, dai che ci leggiamo il presidente. E quelli dicono, no, santità, faccia lei. No. Allora, senza paura. Oh, io adesso faccio gli esempi più pubblici, ma senza paura anche noi, i laici, i battezzati, nelle parrocchie, senza paura. Si è sempre fatto così. Proviamo a far diverso. Facciamo un'altra roba. Eh no, ma poi la gente cosa dice? La gente già si lamenta se è esposto di mezz'ora all'orario della messa. Lascia che si lamenti. Dopo che si è lamentato? 6 mesi dopo che hai spostato l'orario della messa? Tutti ti dicono, ma non l'avevamo sempre detta alle 9:30? Funzioniamo così. Allora, senza paura. Eh no, ma se smetto di fare questa roba, vai avanti, se smetti, non ti immagini, non mi immagino, cosa succede? Niente, appunto, senza paura e con fede, e non è facile. Vi ho messo lì questa foto che io amo tantissimo. Alla fine di una messa a Santo Marta, il Papa si è messo a fare il ringraziamento tra i fedeli in fondo, in ultima fila. Che carina questa roba, no? Con fede. Cioè, ci sono 2 o 3 cose che uno deve ripetersi. Il mondo è già stato salvato. Ciò che doveva succedere di fondamentale è già successo. Io non posso dare la fede a nessuno. Perché è Dio che la dà. Io non sono in grado di salvarmi l'anima. Se uno tutte le mattine si ripete queste 4 frasi che non vengono dal concilio, Catechismo di Pio X, San Tommaso, cioè la roba proprio antica, antica, antica. Se tutte le mattine ci ripetiamo queste 4 frasi, va un po' meglio. Come dice sempre uno dei figli adolescenti di mio amico, Dio di mestiere fa Dio e lo fa da Dio. E trovo che è così. Cioè, bisogna ripeterselo. Dio di mestiere fa Dio. Boh. Francesco ci dà dei criteri al di là delle mie battute per provare a muoversi su questa logica qua, in una logica di fede. Corro un po' perché voglio chiudere. Li trovate in Evangelii Gaudium, tempo superiore allo spazio, unità superiore al conflitto, realtà superiore all'idea, tutto superiore alla parte. Cioè ci dice 2 cose in una. La prima cosa è, ci sono delle tensioni, cioè c'è lo spazio, c'è il conflitto, c'è l'idea, ci sono le parti. Perché dicendo queste robe qua ci dice anche, ragazzi, non va in automatico, non ricostituisce delle evidenze, non ci dice l'amore vincerà, perché quello è un film di Walt Disney, non è l'Evangelo. Ci dice il conflitto esiste, se uno parla ed è diverso, ha degli spazi di conflitto, ma bisogna ricordarsi che l'unità alla fine prevale sul conflitto. Non all'inizio, state tutti zitti, perché sennò non siamo uniti. Alla fine prevale sul conflitto, parlate. E poi un po' alla volta proviamo a trovare un consenso, almeno avvicinarci un po', vediamo cosa succede. Allora ci dà dei criteri molto concreti con quei quattro principi. E l'idea è l'immagine, quella del poliedro. Per 2000 anni l'immagine della perfezione era la sfera. E Francesco a un certo punto ha un passaggio in mezzo a tutto, perché è bella, liscia, perfetta, completa. Talmente l'abbiamo preso sul serio che abbiamo fatto le ostie rotonde. E le particole, cioè, è una parte, è un'ostia rotonda piccola, non è una parte. E l'esperienza che facciamo qual è? Che ognuno ha il suo tutto. E se per caso mancano le ostie che devono spezzare qualcuna, uno dice, siamo sicuri che è un buono uguale? Cioè, perché ha messo la mezza? Il problema è che di per sé è un pane spezzato, quindi quello che si dovrebbe vedere è che è spezzato. No? Vabbè, allora lui dice con tutta tranquillità, dice no, che barba, ste sfere, dice in un documento a un certo punto. Così tutte sempre uguali a se stesse, sempre tutte rotonde, perfette. No, no, la chiave è un poliedro, è piena di spigoli. È per quello che ci si fa così male nella chiesa, perché è piena di spigoli. Ma c'ha tante facce, no? E non l'ho trovata l'immagine. È un poliedro fatto col meccano. Molti di voi hanno l'età per sapere cos'è il meccano, no? Quel gioco con le barrette, con i buchi, le viti, no? Che si costruiscono le forze. È un poliedro fatto col meccano. Da bambini uno dei drammi del meccano era che non riuscivi a stringere mai abbastanza le viti perché la forma stessa è rigida, no? C'era sempre una vite che mollava e la forma rientrava. Ecco, la chiesa un po' gliel'ho fatta col meccano, se la pigli da una parte si deforma, ma va bene, no? Perché la vita c'ha bisogno di allungarsi, restringersi, fare cose strane. E dunque, ed è la mia conclusione in qualche modo, alla domanda posta nel titolo chiese in uscita, chiese svuotate, io risponderei dicendo domanda sbagliata. Una chiesa in uscita e svuotata, virgola, grazie a Dio. Perché se continuiamo a pensare che il problema sono le chiese vuote e le chiese piene, tutta questa storia qua ci ha fatto un baffo. Ho scelto questa immagine che è un pittore polacco che mi piace, no, boemo, che mi piace moltissimo, che ha questi quadri visionari così un po' strampalati. E trovo che questa è una meravigliosa immagine di cosa mi piacerebbe fosse la chiesa, no? Una bella tavola imbandita in un posto senza pareti, eh? Un atrio con le colonne, no? Dove non sai bene se sei dentro o se sei fuori, no? Cioè, e si può entrare da tante parti, non c'è una porta sola, no? Sì, è vero che Gesù ha detto io sono la porta, però va bene, anche lui usava delle immagini, a me piace di più, io sono il colonnato, no? Cioè, tanti ingressi, tante uscite, e c'è una bella tavola imbandita che non c'ha solo da mangiare, c'è anche dei bei fiori, no? Cioè, anche bella, non solo buona, e sotto c'è un meraviglioso leone, il leone di Giuda, una bella potenza, è un leone che come nel sogno messianico può stare sotto il tavolo e non mangia i commensali. E non ha ragione l'ideale. Dice il lupo dormirà insieme all'agnello e l'agnello dormì poco e male, ma è proprio un leone che è un gattone, no? Abbiamo fatto amicizia con la nostra, con i nostri conflitti, con la nostra parzialità, possiamo fare amicizia nella chiesa con tutto ciò. E davanti c'è una piccola fontana, c'è una fonte di acqua viva, perché è ciò di cui abbiamo bisogno: cibo, acqua, fiori, fare amicizia col nostro leone cattivo, trasformarlo in un miciotto. Ma anche ricordarci che il grano è fuori, che la vita è altrove e non possiamo sequestrarla. ne possiamo fare pane per metterlo sulla tavola, ma continuerà a crescere fuori. E dunque sta bene che le chiese abbiano una tavola pronta per chi passa, ma non è che ci si ferma lì sempre, perché sennò diventa quei pranzi di Natale che non finiscono mai, che alle 6 stai dando i numeri, no? Non ti sopporti più, perché alla fine si litiga sempre, perché sei troppo a tavola, a un certo punto bisogna alzarsi, perché il grano è fuori. Dunque mi sembra che, come dire, se il 68 è un passato che non passa, siamo tutti coinvolti, una chiesa in uscita è anche una chiesa svuotata per essere davvero un luogo di transito, un luogo di passaggio, un luogo in cui, come da figli adulti, ogni tanto si torna a casa ed è bello, ci si mette un po' l'anima in pantofole, si mangiano i piatti di mamma, ci si rilassa un attimo, si ritorna un pochino bambini, ci si può concedere qualche lusso, e poi la vita è dov'è, e si continua a vivere. Grazie.